La città di Siena, secondo la leggenda, è stata fondata dai Galli Senones, oppure secondo altre teorie ovviamente fantastiche, da Segno, figlio di Remo. Nella realtà la cittadina di Siena ha antiche origini e diventerà un centro molto fiorente in epoca etrusca. Nel X secolo sarà dominio dei vescovi e in seguito dei consoli. È una città ghibellina che si porrà contro Firenze, che è guelfa, per motivi strettamente commerciali, cioè per contendersi il dominio dell'Italia centrale, dei terreni e dell'economia dell'Italia centrale. Come molte città di questa zona, nel 1348 sarà falcidiata dalla peste. E questo influenzerà moltissimo lo sviluppo economico, sociale, culturale, politico e naturalmente anche artistico della città. Urbanisticamente Siena è costruita su tre colli e per questo le sue vie sono molto tortuose e gli danno quell'aspetto caratteristico. Siena è una città che risente moltissimo del suo aspetto gotico. Le sue architetture hanno superfici bidimensionali, un colore armonico, una linea elegante, una particolare raffinatezza decorativa. Sicuramente i frati cistercensi dell'abbazia di San Galgano hanno influenzato moltissimo l'architettura della città. E Siena, con queste sue caratteristiche, si contrappone in questi secoli, ma anche in realtà nei secoli successivi, con la città di Firenze, che invece è fortemente classica, caratterizzata da geometrie evidenti, da architetture costruite su volumi e spazi ben definiti, dove la forma è essenziale e in sé diventa sinonimo e metafora del rapporto tra l'uomo imperfetto e la perfezione divina. A Siena del periodo gotico sono molto importanti sia il Duomo che il Palazzo Pubblico, che vengono costruiti su due differenti piazze unite, collegate fra di loro da una strada a esse. Il Palazzo Pubblico viene costruito tra il XIII e il XIV secolo, è caratterizzato da un corpo centrale più alto e da due corpi laterali che si chiudono ad angolo ottuso sulla piazza, quasi ad abbracciare, a circondare la forma della piazza, e che verranno però rialzati rispetto a quanto vediamo oggi con un ulteriore piano nel 1681, quindi non nel periodo che stiamo analizzando. La torre a sinistra, slanciata verso l'alto, si chiama la Torre del Mangia. Il Mangia era il battitore di campana. È rivestita per tutta la sua superficie di mattone, quindi è il colore del mattone che peraltro riveste quasi interamente anche il Palazzo Pubblico, tranne nella parte più alta, dove la cella campanaria costruita da Lippo Memmi è invece costruita con il bianco del marmo e quindi si caratterizza, si contrasta per l'aspetto del colore. Sempre in corrispondenza della torre campanaria, in basso potete vedere la cappella di piazza, che è un ex voto costruita dopo la peste del 1348 e completata solo nel 1468 da Antonio Federighi. Sulla superficie della facciata del Palazzo Pubblico vedete che ci sono delle decorazioni a beccatelli appena rilevati, appena accennati, che potete individuare proprio nella cornice in alto della fascia centrale, quella che poi chiude la facciata del palazzo, e invece al di sotto delle finestre, delle trifore, delle due ali laterali, delle trifore più alte, perché le trifore sono a caratterizzare le finestre sia del primo piano che del secondo piano. Al di sopra di questa trifora, nell'arco che chiude, che delimita la trifora, vedete lo scudo bianco e nero che è il simbolo di Siena e che si chiama Balzana. Nella parte bassa invece la superficie è decorata da una pietra grigia E gli archi che vedete al di sopra dei portali sono gli archi sbarrati senesi. È un arco particolare, è un arco a sesto acuto che però è chiuso al di sotto da un arco ribassato, quindi da una parte di circonferenza, da un arco appunto, che chiude il caratteristico arco a sesto acuto tipicamente gotico. Caratteristico del palazzo, come sarà tipico della città di Siena, è proprio questo rapporto cromatico molto armonioso: il rosso dei mattoni, il grigio della pietra nella parte bassa, il bianco che troviamo nella cella campanaria oppure nella cappella di piazza, quella in basso, il contrasto bianco e nero della balzana. Quindi è un rapporto cromatico che rimanda a un'armonia, a una ricerca di eleganza, di raffinatezza, di decorazione. Il Duomo, costruito nel XII secolo, nel punto più elevato della città, è costruito su tre navate con dei pilastri polistili, decorati con delle fasce di icrome orizzontali che riprendono il gusto che avevamo già visto in diverse città del centro Italia, come per esempio Pisa o la vicina Orvieto. La facciata è di Giovanni Pisano, costruita tra il 1284 e il 1296, con questi tre grandi portali molto profondi, sono dei portali strombati a tutto sesto, ma al di sopra di loro vi è una sorta di cornice di forma triangolare che li riporta, quindi di nuovo da archi a tutto sesto, a una forma a sesto acuto, quindi assolutamente gotica. Sono molto profondi, come dicevamo, creano delle specie di nicchie ricchissime poi di statue, che rendono tutta questa parte, ma anche poi il resto della facciata, che sarà costruita in realtà solamente nel XIV secolo, molto plastica, molto movimentata, molto dinamica. La cupola è ovale, unita al tamburo mediante una loggia, mentre il campanile è romanico, tranne per il coronamento tricuspidato, costruito nel 1376, che si ispira al Duomo di Orvieto e che noi individuiamo come forma gotica proprio per queste guglie, queste punte che lo slanciano verso l'alto, mentre la sua struttura che si alleggerisce sempre di più andando verso l'alto, vedete in basso una monofora, poi una bifora, una trifora e così via, aumentando il numero delle aperture, delle finestre proprio per rappresentare simbolicamente questo alleggerimento mentre si sale verso l'alto, quindi un alleggerimento spirituale. Riguardando un attimo la facciata, vediamo che a questo aspetto della bicromia in realtà si aggiungono tantissimi altri colori, per esempio il rosa che si intravede nelle strombature degli archi, ma anche il colore dorato dei mosaici che ci sono nei tre timpani che chiudono la facciata. Tutta la sua superficie quindi diventa estremamente decorata, estremamente movimentata. La scultura e la decorazione si fondono insieme, divenendo qualcosa di unico. Il Duomo ha altre particolarità, per esempio il battistero, che è costruito sotto il coro, quindi in maniera abbastanza insolita, diventa quasi anche una cripta della chiesa stessa. In più c'è una storia abbastanza articolata dietro la costruzione del Duomo, perché il Duomo viene iniziato come progetto nel 1215. I lavori iniziano nel 1226 e portati avanti appunto da Nicola Pisano e poi dal figlio Giovanni Pisano. Nel 1339 viene fatto un nuovo progetto per il Duomo, da Lando di Pietro, che prevede di costruire e ampliare il Duomo enormemente, utilizzando ciò che era già stato costruito fino a quel momento semplicemente come il transetto, quindi l'attuale Duomo che era già stato costruito fino a quel momento diventava semplicemente il transetto della nuova chiesa, e perpendicolarmente a questo si inizia a costruire il corpo a tre navate, ma a questo punto decisamente più grandi, della nuova chiesa. E questa struttura esiste ancora oggi, è presente, si può vedere ed è sede del museo attualmente. Per Perché il Duomo non viene costruito secondo questo progetto? Perché purtroppo nel 1348, come abbiamo già detto, la peste falcidia la città e quindi, a parte la mortalità che porterà nella città, creerà delle gravissime conseguenze a livello economico. E quindi, superata poi questa crisi, la città non ha più i soldi a disposizione, le risorse economiche per costruire questo duomo così imponente. Si ritorna allora nel 1357 al vecchio progetto e verrà completato come ancora oggi lo possiamo vedere.